Radio Giornale.
La Germania pronta alla flessibilità sui rapporti tra Svizzera e UE. Cassis a Berlino rinnova i buoni rapporti politici e commerciali. Blinken e Lavrov, appuntamento oggi a Ginevra. Russia e Stati Uniti si parlano di nuovo per tentare di disinnescare la crisi ucraina. Non paghiamo riscatti, parola del numero uno del CICR che offre dialogo agli hacker che hanno rubato dati di persone vulnerabili. Più sul livello del Lago Maggiore, le intenzioni da parte italiana preoccupano, il Canton Ticino, rischi ambientali e di esondazioni. Berna deve rendere pubblici i contratti con i produttori dei vaccini, la richiesta di Mister Dati, ora la palla all'ufficio di sanità pubblica. Cominciamo dalla visita di Cassis a Berlino, un incontro amichevole, l'ha definito il presidente della Confederazione, a conferma delle buone relazioni tra i due paesi, partendo dai rapporti tra Berna e UE. Walter Rauer.
La Germania mantiene un atteggiamento flessibile e non dogmatico nel contenzioso attorno all'accordo quadro fra la Svizzera e l'Unione Europea. E questo quanto hanno assicurato il cancelliere Olaf Scholz, la ministra degli esteri Annalena Baerbock e il presidente federale Frank-Walter Steinmeier ad Ignazio Cassis nel corso della sua prima visita in Germania in veste di presidente della Confederazione. Gli spazi di manovra ci sarebbero ancora ed importante è che i negoziati riprendano al più presto per porre finalmente fine alle incertezze che attualmente si ripercuotono già sugli scambi commerciali.
Svizzera e Germania scambiano merci per 100 miliardi di franchi all'anno. La Baviera e il Baden-Württemberg insieme contano di più che tutta la Cina per la Svizzera. Credo che questo sia più che sufficiente a motivare la Germania a voler avere una situazione di relazioni stabili con la Svizzera.
Nel corso della sua visita a Berlino, Ignazio Cassis ha affrontato con i suoi interlocutori tedeschi anche i temi della situazione in Ucraina, della lotta alla pandemia e delle cooperazioni bilaterali in campo scientifico e culturale. La Germania resta un alleato prezioso per la Svizzera e questo non solo in campo economico.
Cassis, che oggi sarà a Ginevra a fare gli onori di casa, Ginevra dove sono previsti i colloqui diretti tra il segretario di Stato americano Blinken e il ministro degli esteri russo Lavrov. Diplomazia al lavoro, insomma, per evitare una nuova guerra in Ucraina. Intanto però a Kiev stanno arrivando armi da parte dei paesi della NATO. Mosca critica queste forniture di materiale bellico all'Ucraina, un tema che divide anche l'Alleanza Atlantica. Ne parliamo proprio di questo con Stefano Grazioli.
Sì, buongiorno. C'è una linea invisibile, ma che esiste. È quella che divide all'interno della NATO i paesi che sostengono militarmente l'Ucraina e che hanno già mandato a Kiev nel corso di questi anni uomini e materiale bellico a sostegno logistico e tattico e quelli che invece hanno mantenuto un atteggiamento più cauto, moderato. Da una parte quindi gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e il Canada, ma anche la Turchia, i paesi baltici e la Polonia. Dall'altra, tra gli altri, soprattutto la Germania e la Francia. Alla vigilia dell'incontro di oggi tra Blinken e Lavrov, Washington ha dato il via libera a Estonia, Lettonia e Lituania di girare in Ucraina armi del contingente NATO. In settimana sono arrivati nel Donbass 2000 razzi anticarro inviati da Londra, che alla fine dello scorso anno aveva già fatto arrivare nel porto di Odessa due navi da pattuglia. Canada e Polonia sono presenti con consiglieri militari. La Turchia ha venduto a Kiev dei droni, entrati in azione un paio di mesi fa proprio sulla linea del fronte, scatenando le proteste russe. Gli Stati Uniti hanno dispiegato un po' tutti, agenti dei servizi segreti compresi, per un'eventuale guerriglia nel caso di invasione russa.
Ecco, su questi appoggi militari e non solo all'Ucraina ci sono posizioni e interessi diversi anche all'interno dell'Unione Europea. Perché?
Dunque, Germania e Francia sono impegnate direttamente nel processo di pace, nel cosiddetto quartetto normanno, e hanno rifiutato ovviamente un coinvolgimento diretto sul campo. Ancora ieri, da una parte, la ministra degli esteri tedesca Baerbock ha messo l'accento sull'importanza del dialogo con Mosca e dall'altra gli ha fatto eco il presidente Macron, che ha evidenziato come l'Europa debba trattare con la Russia indipendentemente dagli Stati Uniti. Gli interessi sono chiaramente diversi, non solo all'interno della NATO, ma proprio dentro l'Unione dell'Unione Europea. L'approccio tedesco e francese è sempre stato più pragmatico, guidato dagli interessi comuni con la Russia, come quelli energetici ad esempio. Germania e Francia sono ancora molto caute sulle eventuali sanzioni. Sul versante opposto, Polonia e Paesi Bassi seguono invece il vento che soffia Washington, che dal punto di vista geopolitico vedono come un punto di riferimento più di Berlino, Parigi o Bruxelles. E alla fine però queste divisioni non fanno altro che rafforzare la posizione del Cremlino, che pare avere sempre il coltello dalla parte del manico.
Stefano Grazioli, e l'importante incontro di oggi a Ginevra sulla questione Ucraina. L'ex comandante delle guardie di confine ticinesi Mauro Antonini verrà processato la settimana prossima dalla giustizia militare. Assieme all'ex capo dello Stato Maggiore dovrà rispondere delle presunte irregolarità nella gestione dei fondi finanziari emersi nel 2018. L'accusa è di reiterata gestione infedele, reiterata falsità in documenti e appropriazione indebita. Entrambi gli imputati si dichiarano innocenti. Il livello del Lago Maggiore sarà più alto la prossima estate. Le autorità italiane che si occupano della regolazione del bacino hanno infatti deciso di portarlo fino a 1,5 metri sopra lo zero idrometrico, e questo preoccupa il Ticino perché un innalzamento prolungato avrebbe effetti negativi per gli ambienti naturali protetti e in caso di alluvioni. Sentiamo Darko De Grussa.
Nel 2020 si era concluso un periodo di 5 anni di sperimentazione a un livello di 1,25-1,35 sul livello idrometrico, voluto per capire in sostanza se la riserva d'acqua del lago potesse avere effetti positivi a sud del bacino in caso di siccità. Ora la decisione dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po di proseguire la sperimentazione per il quinquennio 2022-2026 con un livello fino a 1,5 metri, e questo suscita timori. Laurent Philippi, capo dell'ufficio corsi d'acqua.
1,5 metri sopra lo zero idrometrico vuol dire 50 centimetri in più rispetto a quello che era la norma fino a qualche anno fa. Per il periodo primaverile è un problema ambientale, ma le bolle di Magadino, i canneti soffrono di una sommersione importante prolungata nel momento in cui si sviluppano in primavera. Rispettivamente in autunno un livello del lago più alto in caso di piena vuol dire partire con uno svantaggio e quindi con potenziali danni più elevati in caso di esondazione.
Una preoccupazione che avete espresso alle autorità italiane: c'è un margine di manovra per far sì che questi timori siano presi in considerazione?
Abbiamo potuto esprimere le nostre preoccupazioni, chiedere che la gestione fosse fatta in maniera dinamica e non statica, 1,5 metri su tutto l'arco del periodo estivo, quindi faremo valere le nostre preoccupazioni per la primavera, per l'autunno. Ci faremo anche, tra virgolette, valere in quello che è l'accompagnamento nel tavolo tecnico del progetto.
Nell'ambito della nuova sperimentazione, il Cantone chiede anche che venga approfondito il quadro generale di benefici ambientali, sociali ed economici a monte e a valle della diga di regolazione della Miorina, derivanti dalle maggiori risorse idriche disponibili, con un innalzamento del livello del Verbano.
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa si dice pronto a dialogare con i pirati informatici che hanno rubato i dati di oltre 500.000 persone vulnerabili, in fuga da conflitti e catastrofi, che ora sono ancora più in pericolo. Il CCR si appella all'umanità degli hacker. Quanto all'ipotesi che si possa pagare un riscatto per riottenere questi dati sensibili, Robert Mardini, direttore generale dell'organizzazione, ha assicurato ai colleghi della RTS che il CCR non ha mai pagato riscatti né nella vita reale né in quella virtuale. Cercheremo una soluzione attraverso il dialogo, come abbiamo sempre fatto con stati o gruppi armati, ha detto il numero uno del Comitato Internazionale della Croce Rossa. L'amministrazione federale deve rendere pubblici i contratti siglati con i produttori di vaccini forniti alla Svizzera, e quanto raccomanda l'incaricato federale della protezione dei dati e per la trasparenza, il servizio di Mirko Priuli.
La richiesta all'Ufficio federale della sanità pubblica era giunta da un avvocato, il quale, tra le altre cose, voleva sapere quanto finora sono costati i vaccini in Svizzera e quanto per il futuro sia preventivato per l'acquisto di questi sieri. Risposte che l'UFSP ha però finora negato, dicendo che la pubblicazione di questi dati indebolirebbe gli interessi della Confederazione nelle attuali e future trattative con i produttori di vaccini. Un tema, quello della pubblicazione dei contratti, che ha diviso anche le Camere durante l'ultima sessione, con il Consiglio nazionale disposto a rendere noti i dati, mentre agli Stati è prevalsa una bocciatura. Nell'ambito di una procedura di conciliazione, ora scende in campo anche Mister Dati. All'amministrazione federale, Adrian Lopsiger raccomanda di rendere noti i contratti. L'Ufficio federale della sanità pubblica prende atto di questa raccomandazione ed esamina come procedere. Se volesse continuare ad opporsi, entro 20 giorni dovrà emettere una decisione contro la pubblicazione dei dati. Se questa sarà la sua opzione, la fattispecie sarà poi esaminata dal Tribunale amministrativo federale.
E a proposito di vaccini, da segnalare che il Parlamento austriaco ha dato il via libera ieri sera all'obbligo vaccinale che entrerà in vigore il 4 febbraio, primo paese europeo a compiere questo passo per tutti i cittadini. Negli Stati Uniti l'Agenzia federale per l'aviazione è confrontata con un numero sempre più elevato di incidenti sugli aerei provocati da passeggeri che si rifiutano di indossare la mascherina durante il volo. L'ultimo caso riguarda un volo con destinazione Londra, costretto a rientrare a Miami un'ora e mezzo dopo il decollo per le interferenze di una passeggera. Sentiamo il nostro corrispondente Andrea Vosti.
An American Airlines flight from Miami to London forced to turn around after...
Volo American Airlines numero 38, destinazione Londra Heathrow. Dopo un'ora e mezza di volo, il comandante è costretto a fare inversione di marcia e a rientrare all'aeroporto di partenza, Miami International. Una passeggera si rifiuta di indossare correttamente la mascherina.
We don't know who it was, 'cause we never saw anybody.
Non ho visto chi fosse il passeggero indisciplinato, racconta all'arrivo una donna in viaggio d'affari. So soltanto che dopo un'ora e mezza siamo tornati indietro. Comprensibile la rabbia degli altri 128 passeggeri. Volo cancellato e tutti costretti a passare la notte in albergo. La passeggera responsabile dell'incidente rischia ora di pagare una multa salatissima, da $500 fino a un massimo di $37,000 in caso di aggressione nei confronti del personale di cabina. Il messaggio è chiarissimo, dice Sarah Nelson, presidente dell'Associazione degli assistenti di volo. Queste sono le regole e queste le conseguenze per chi non le rispetta. Dall'inizio di gennaio sono già 151 le infrazioni notificate dalle compagnie aeree all'ente per l'aviazione civile. Di queste, ben 91 riguardano l'uso della mascherina.
The FAA is strictly enforcing a zero tolerance policy.
Abbiamo adottato la politica della tolleranza zero, spiega il presidente della Federal Aviation Administration, Steve Dixon. L'obbligo della mascherina rimane anche per chi è vaccinato.
The mask mandate remains in effect.
In quanto ad intemperanze ad alta quota, il 2021 è stato l'anno peggiore della storia, con quasi 6.000 infrazioni. Nel 72% dei casi si è trattato di passeggeri privi di mascherina o che si rifiutavano di indossarla correttamente.
Tonga, distrutta dalla terribile eruzione vulcanica, continua a fare i conti con la devastazione. Ha ricevuto ieri i primi aiuti. Il ripristino dei collegamenti, inoltre, è lento, come conferma il console onorario svizzero Luca Müller. Sentiamo Paolo Nürnberg.
La prima preoccupazione è l'acqua potabile, che manca da quando il vulcano ha eruttato con una tale forza da seppellire Tonga sotto la cenere. È quanto detto da Luca Müller, avvocato svizzero e console onorario di Tonga. Lui vive a Zugo, ma la sua famiglia ha legami con l'arcipelago del Pacifico da oltre 130 anni.
Le linee telefoniche sono ancora fuori uso ed è quindi difficile stabilire contatti diretti con la popolazione. Le operazioni di bonifica sono in corso, ma è certo che prima o poi si verificheranno problemi con l'acqua potabile. Per fortuna, paesi come l'Australia e la Nuova Zelanda stanno portando aiuti di prima necessità. Mandiamo soldi ed è appena partita una nave cargo carica d'acqua e cibo in scatola, ma bisognerà capire che tipo di supporto strutturale fornire, per esempio nel campo del ripristino della potabilità dell'acqua.
Gli effetti nefasti dell'eruzione sono molteplici e la corsa agli aiuti è importantissima. Molti paesi stanno inviando aerei per un primo sostegno alla popolazione, ma la situazione resta disperata.
All of Tonga just turned grey.
Tutta Tonga è diventata grigia, dice Marian Kupu, una giornalista locale. C'è molto lavoro da fare, preghiamo per avere acqua, pioggia, pioggia torrenziale. Lo strato di cenere è così spesso che temiamo per la salute dei volontari.
La notizia di un lutto ora nel mondo della musica: è morta Elsa Soares, una delle cantanti più amate e longeve della musica brasiliana. Si è spenta a Rio de Janeiro a 91 anni.
Hey!
Eccola qui la sua voce graffiante, di origini umilissime, sposa bambina, ragazza madre, aveva messo al mondo 8 figli, esordì negli anni 50 grazie a un concorso radiofonico a cui partecipò per uscire dall'indigenza. Vengo dal pianeta della fame, aveva detto presentandosi allora Louis Armstrong. Era rimasto affascinato dalla sua voce, vedova del calciatore Garrincha, Elsa Soares si è anche battuta a lungo contro il razzismo, macismo e violenza sulle donne. È tutto, vi lascio allo sport.